Grazie. Allora, io insomma so dell'uscita di un film su Fabio Pusterla che si intitola Libellula Gentile, che è il primo verso della poesia Congedo, se non sbaglio, di Argeman. Quindi da una parte mi chiedevo se questo film può essere considerato uno strumento di critica e di diffusione, quale è stata anche l'esigenza realizzativa. Poi insomma unirei a questa domanda anche un'altra, perché Cristiano mi ha permesso di vedere uno spezzone a proposito della scuola. E ho trovato molto interessanti le parole che insomma mi sono segnato, in cui Fabio Pusterla parlava di educazione sentimentale, a cui bisognerebbe dare la priorità, e se così si facesse la poesia sarebbe materia numero uno, mentre adesso è soprattutto tecnica e hanno fregato la poesia, dice. La si studia per analizzarla, ma dovrebbe essere un altro il rapporto con la poesia. Quindi insomma volevo fare una domanda proprio sul... prima sul film e poi anche sul rapporto della scuola università con la poesia per entrambi.
Diciamo che il regista è qui, esatto. Si chiama Francesco Ferri, è lì in mezzo, e viene indicato.
Sul film appunto bisognerebbe naturalmente chiedere al regista, è lui che ha compiuto l'operazione critica. Io penso che sì, un film come qualunque altro tipo di approccio non convenzionale, per così dire, al lavoro sulla poesia sia un'operazione critica. Certamente quella compiuta da Francesco Ferri ha indotto me a capire alcune cose che prima mi sfuggivano, e mi viene da dire che appunto io non sono un regista, so già che lui non lo farà, toccherebbe lui a parlare adesso, ma posso dire che quando mi è capitato con una certa frequenza di avvicinarmi all'opera poetica di qualcuno in quanto traduttore, beh, è stato uno dei momenti di maggiore attitudine critica. E forse aggiungerei anche, per andare incontro a una cosa che ha detto a Cristiano, in quanto lettore, cioè se devo leggere pubblicamente le poesie, supponiamo, di Giorgio Orelli, io so che leggendole, non so se si capirà, non so se qualcuno ci penserà, ma per leggere in quel modo dietro c'è un tentativo di interpretazione molto importante, più importante di quello che potrei affidare a un articolo critico, potrei anche dire.
Benissimo.
Quanto alla seconda parte della domanda, la scuola. Le parole che hai ricordato, per la verità, non sono mie. Le citavo da Gianni Delia, un poeta che abbiamo invitato al liceo di Lugano e che ha detto esattamente queste cose. E lì un ragazzo ha alzato la mano e ha detto: ma allora, se ci hanno fregato la poesia, cos'è che possiamo fare? E Delia ha detto: ma... non faccio dirtelo, posso dirti quello che ho fatto io. Fai come me, prendi un libro, ma deve essere un grande libro. Per me era stato Baudelaire, I fiori del male. Prendi Leopardi, prendi Montale, prendi un grande libro e leggitelo per i fatti tuoi. Vedrai che alla fine sei più dentro nel discorso della poesia. E io, che facevo da moderatore, ho aggiunto una cosa molto poco political correct. Ho detto che quel libro lì, per una volta nella vita, per dargli più importanza, io suggerivo di rubarlo, non in biblioteca, in una libreria. C'è stata una risatina, qualcuno mi ha guardato come un mezzo delinquente, e poi due settimane dopo una ragazza a scuola alza la mano e dice: l'ho fatto. E non mi ricordavo cosa hai fatto. Come cosa ho fatto? Ho rubato un libro. Ah, dico, brava, cosa hai rubato? Mi ha detto: ho rubato Baudelaire, Il fior di mal. Brava, hai rubato bene. E lei ha aggiunto: però guardi che non l'ho mica rubato per me, io le ho già letti, l'ho rubato per regalarlo a mio padre che non legge poesia. Mi è sembrata una cosa molto bella questa, e effettivamente io credo che a scuola sia un luogo in cui la diffusione della poesia. Ricordo che una volta, credo fossimo a Genova, Edoardo Sanguinetti, che aveva un'intelligenza
finissima,
al vetriolo, diciamo, diceva: non esiste più nessun canale per perpetuare, per continuare la poesia, l'ultimo che era rimasto era la scuola, ma è finito anche quello. sono un po' meno pessimista di San Gnet. Mi pare che la scuola continua a essere il luogo in cui è possibile non insegnare la poesia, ma accendere l'attenzione e l'interesse degli studenti per la poesia.
Ma io non sono un insegnante, ma sono amico di insegnanti. Uno adesso penso che sia in bagno, Agostino Cornali, che
poeta,
è un poeta bravo ed è un amico. E proprio l'altra sera con lui a cena, anzi lui mi diceva quanto magari inizialmente fosse difficile, sia difficile intercettare l'attenzione degli studenti, ma appena gli dai un appiglio, appena li smuovi, appena riesci a far vibrare delle corde, e questo la poesia lo può fare, sempre che non sia analizzata in modo freddo, eccetera, ma sia quasi respirata, cioè che dietro, come se fosse parte del tuo respiro. E quanto diceva Agostino, ho parlato bene di te.
Grazie.
No, no, però ti potrà dire lei che ti testimonierà. E anche il leggere poesie altrui, cioè io devo dire che leggo molto meglio questa poesia di Pusterla di quanto legga le mie, molto probabilmente. Ma questo è quello che c'è in gioco. E io ammetto di aver rubato un po' di libri.
Anch'io.
Quindi facciamo outing anche da questo punto di vista, nel senso che è capitato in qualche casa, ad esempio l'ultima volta nella provincia di Lucca, insomma, no, te la faccio breve, ma avevamo affittato sta casa costosissima, poi arrivi lì e tutto quello che ti sembrava, ecco i mezzi del contemporaneo, le foto straordinarie, cosa fa eccetera, e mancava l'acqua, la corrente elettrica, non ti dico come la dovevi mettere dentro, cioè, e mancava di qui, mancava di là la doccia, non riuscivi a farla, e però c'era una biblioteca stupenda, tra cui, ecco, gli strumenti umani in prima edizione di Seremi. Vuoi che io non l'abbia preso? Così, per renderli consapevoli che devono migliorare i loro servizi.
Grazie. Facciamo un'ultima domanda prima di passare alla lettura. Lascio la parola a Michele.
Ecco, quando anche tu, Cristiano, parlavi di ritrovare i frammenti dell'umanità all'interno di un libro, ecco, lo trovo una caratteristica che è fondamentale, per esempio, nell'opera anche di Fabio Pusterla, e perché rende esplicito il contatto umano che è presente nella sua poesia, citando amici, maestri, mentori. E quindi, in questo senso, la poesia diventa anche uno strumento di diffusione di se stessa, perché grazie a Fabio Pusterla io ho potuto conoscere le poesie, per esempio, di Philippe Charcotet. Ed è una cosa che non mi capita spesso, che la poesia riesca a farsi mezzo di diffusione di se stessa. E quindi volevo chiedervi quali sono le vostre impressioni a proposito di quella che mi sono trovato a dover chiamare una chiusura del genere su se stessa insieme ai miei amici e coetanei.
Io penso che da questo punto di vista dovrei veramente lasciare la parola a Pusterla, perché in questo senso, ad esempio, il lavoro di traduzione è fondamentale. E io non lo sono, se non ho provato a tradurre qualcosa dall'inglese di John Ashbery, che mi piace molto, da una poesia di una, in realtà di una evidentemente narratrice che è Joyce Carol Oates, e così, però non ho ancora gli strumenti, no? È come se un pittore non avesse proprio tutti i pennelli e tutta la tavolozza pronta. Però è una cosa che mi piacerebbe fare. Anzi, una volta mi ricordo che in un bar io ti ho chiesto: senti, ma come partire, no? Cioè, come individuare, ad esempio, dovresti innamorarti di un poeta che non è ancora stato tradotto, oppure metterti a ritradurre, perché anche questa è una possibilità. Possiamo ritradurre cose anche antichissime in un linguaggio che crediamo possa essere oggi più parlante, anche questo mi pare che faccia parte del contemporaneo, cioè di mettere al pari del nostro tempo qualcosa che è stato tradotto ed è rimasto là. Io penso comunque che anche soltanto le parole citate in esergo, ad esempio, qualche volta nella poesia, per me sono illuminanti. Una delle emozioni più grandi è ritrovare, prima della poesia di chi che sia, che può essere di Luigi Cannillo, di Luca Vaglio, cioè trovare magari, ecco, riportati tre versi che possono essere di, certo, di Francesco Petrarca, ma possono essere anche di Stefano Raimondi, che lavorava alla CUE, e che magari mi porta a conoscere il suo libro bellissimo, La città dell'orto. Ecco, la poesia funziona anche così, ma in fondo, se siamo qui a parlare io e Fabio Pustella e voi, io penso che sia anche questo gioco di scambio, volendo anche a volte di buono scontro, di cui possiamo gioire. Quindi le propagazioni avvengono così, e le scoperte avvengono così. Ad esempio, in questo libro c'è una poesia dedicata a Giampiero Neri. Grazie al... Ma appunto, però, per me scoprirlo dentro qui, quanti anni avevo? A 19, cosa sto dicendo? Primo anno all'università, 19, sono stato il 76. Chiaramente Giampiero Neri, che poi ho incontrato molto tempo dopo a casa sua in Piazza Libia, ma nel frattempo l'avevo letto, l'avevo studiato, l'avevo pensato. Questo succede, ok?
No, ho già fatto prima il nome di Giorgio Orelli, che non so quanti qui conoscano. Giorgio Orelli era molto un uomo spiritoso e affabulatore, oltre che un grande poeta. E una delle cose che diceva sempre ridacchiando era: in poesia nessuno è figlio di nessuno, o peggio. È vero, e ricordarlo ci aiuta ad andare nella direzione dell'apertura, della propagazione, diciamo così, no? E Jacopé aveva scritto un libro che non è mai stato tradotto in italiano, piuttosto stupefacente, non in versi, non esattamente un diario, ma una specie di diario di lavoro, libro di bordo, con un titolo interessante, La semaison, la seminagione. L'idea cioè che le parole debbano in qualche modo spandersi attorno come dei semi. Ora, io penso che, parlando di chiusura, la poesia italiana e forse europea abbia ad un certo punto rischiato quello che secondo i paleoantropologi ha rischiato il genere umano, l'estinzione. Ne parlavamo prima. C'è stato un momento che a me sembra di vedere negli anni 70, 60-70, in cui c'è stato il serio rischio che quella chiusura, anche perché lì la lotta era fra opposti fronti inconciliabili, da un lato una visione avanguardista, neo-avanguardista, tecnocratica quasi, dall'altra quella che si manifestava con un'antologia che credo abbia proposto il peggior titolo della storia delle antologie italiane, La parola innamorata, un titolo veramente imbarazzante, che conteneva ottimi poeti peraltro. Ecco, in quel momento mi pareva che quel dibattito fosse così autoreferenziale, così chiuso di sé, che c'è stato il serio rischio, io penso, che la poesia scivolasse nella finca della filatelia e del bridge. Non è accaduto, e ho l'impressione che chi in quegli anni ha cominciato a muoversi abbia confusamente avvertito la necessità di andare in una direzione molto diversa, che è quella, credo, a cui tu alludevi, su cui adesso non insisterò perché sembrerebbe di esagerare, ma è quella.